Amici che ci seguite dal discobolo.net, ecco, c'è un nuovo appuntamento con Dal Grammofono al Microsolco, Sandro Albe e Massimo Baldino, e ancora un disco tratto dal nostro archivio, che se non è enorme, insomma, è un archivio comunque cospicuo.
Il re del swing all'italiana, Natalino Otto. Natalino Otto, che ancora oggi ha una nutrita schiera di ammiratori, e so che ci sono collezionisti che hanno fatto man bassa di tutti i suoi dischi, per cui noi siamo riusciti ad avere un archivio comunque tramite collezionisti di nostra conoscenza, nostri amici, però so che non è tanto
notevole.
Facile trovare gli originali di Natalino Otto, perché sono stati tutti periti,
sì, presi d'assalto dagli amanti dei vecchi 78, e anche lui è uno dei cantanti italiani che ha inciso di più, insomma, dagli anni 40 praticamente sino alla fine ha inciso centinaia e centinaia di dischi insieme a Carlo Buti, voglio dire, insieme a Claudio Villa, sono tra coloro che annoverano nei cataloghi il maggior numero di incisioni.
Natalino Otto non ebbe una vita molto lunga, morì a 50 anni improvvisamente negli anni 60, ed era ancora in piena attività, lo si poteva ancora ascoltare alla radio, partecipava a programmi televisivi. Io personalmente ero piccolo, lo ricordo molto bene, anche proprio fisicamente, e mi ricordo il suo modo particolarissimo anche di cantare. La canzone che proponiamo oggi è una canzone, diciamo,
importante,
perché si riferisce all'immediato dopoguerra, ovviamente ultima guerra mondiale, ed è entrata anche questa canzone nella storia della musica leggera.
Certo, firmata da Sciorilli e Testoni, e tra l'altro nella versione di Natalino Otto anche la particolarità proprio di potersi avvalere dell'orchestra diretta da uno degli autori, appunto Eros Sciorilli, uscì subito dopo la guerra, è stata praticamente incisa, pensate, il 1 giugno del 1944, quindi ancora guerra in corso, per la verità, anche se poi il successo vero e proprio della canzone arrivò subito
un paio d'anni dopo, sì.
In cerca di te, doppio titolo, In cerca di te o, se preferite, Perduto amore.
Solo me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te che più non ho. Ogni viso guardo, non sei tu, ogni voce ascolto, non sei tu. Dove sei, perduto amore? Ti rivedrò, ti troverò, ti seguirò. Io tento invano di dimenticar, il primo amore non si può scordar. È scritto un nome solo, un fondo al cuore. Ti ho conosciuta ed ora so che sei l'amor, il vero amor, il grande amor. Solo me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te che più non ho. Passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te che più non ho, che più non ho.
Fu il primo a lanciare, certo, Perduto amore, che poi venne cantata da molti altri cantanti di quel periodo.
Ma infatti erroneamente si crede che la canzone sia stata lanciata da Nella Colombo. In realtà Nella Colombo l'ha incisa un anno dopo, nel luglio del 45, però la canzone ebbe successo, come abbiamo detto, subito dopo la guerra, per cui le due versioni finirono poi per essere, per così dire, parallele, insomma, sul mercato discografico. Quella della Colombo, che era con l'orchestra di Moietta, e questa. E la Fonit pubblicò due o tre volte il disco, proprio perché è una di quelle canzoni che il cui successo è arrivato sull'onda lunga, come si suol dire, negli anni seguenti all'incisione.
Un successo dovuto alla radio, perché questa canzone è stata un po' la colonna sonora, ha rappresentato un po' la colonna sonora proprio dell'immediato, cioè della fine della guerra, insomma, l'immediato periodo dopo il conflitto, quindi riecheggiava la radio questa canzone ed ebbe
Ma
questo...
Natalino Otto cantava alla radio, questo è un quesito che non mi piacerebbe che qualcuno dei nostri ascoltatori, magari con una certa età o più informati di noi, mi potessero levare. Cioè, era uno dei cantanti della radio, anche se faceva parte di un'etichetta, insomma, che non era la Cetra, cantava in qualche sede radiofonica sparsa per l'Italia, o no?
Non lo so, comunque diciamo che dopo la guerra la radio si avvaleva molto delle incisioni, trasmetteva dischi, quindi diciamo che i grandi programmi dal vivo appartengono al periodo di Boccaccini, al periodo delle orchestre Angelini Barzizza.
E poi agli anni 50,
Qui si trasmetteva molto, molto, molto materiale discografico, già la radio faceva le varie vetrine della canzone italiana, napoletana e via discorrendo, insomma. Volevo dire che c'è uno splendido arrangiamento orchestrale in questa...
Di Sciorilli, certo, che insomma, in qualche modo... dà valore a questa canzone che lo stesso Eros Sciorilli ha scritto, e è un altro di quegli autori, Sciorilli, che di canzoni di successo ne ha firmate veramente tante negli anni 40 e 50.
Natalino Otto è uno dei più amati, insomma, soprattutto da un tipo particolare di pubblico che ama il jazz, lo swing, anche se il suo modo di cantare è un modo piuttosto dolce, delicato, non è duro, non è rigido, non è un cantante jazz spinto, diciamo, è un cantante jazz morbido che si presta e ha fatto anche molte incisioni di tipo melodico, una voce duttile anche questa, comunque, se vogliamo, adattabile a
certo,
vari stili.
Era un pochino il contraltare di Bonino, no? In quegli anni, ricordo, insomma, nel senso che i due si contendevano il ruolo di cantanti swing e adattabili anche però al melodico. Hanno inciso anche tantissimi tanghi, tanto per dire, sia Natalino Otto che Bonino.
Bambola, vuoi restare con me? Vuoi portare al mio cuore la gioia del tuo primo amore? Io tanto cercata, sai, ed al fine sei qui. Col sorriso di bimba tu mi ridai gioventù. Non mi credi tu, bambola, non mi dire di no. Il cammin della vita stretti assieme noi faremo, e felici saremo così, senza pena nel cuore. La mia piccola bambola tu per sempre sarai. Vivevo lieto senza amore, perché temevo di soffrire. Quando ti conobbi nel parco tutto in fior, e con dolcezza mormorai allora.
cammino, il cammin della vita stretti assieme noi faremo, e felici saremo così, senza pena nel cuore. La mia piccola bambola, tu per sempre sarai.
Non ci sono però tutte quelle variazioni fantasiose e molto gustose di Rabagliati.
Altro nome di cui si vorrebbe sempre parlare e ascoltare. Dischi. Bella la, bella la, bella la, bella la, bella la, oh schili, vedo un cielo, mille stelle, le più belle con te, ma tra tutte, d'ogni stella, la più bella sei tu. Dai là nel tuo sorriso, dai là c'è il paradiso, la tua bocca è un dolce fior, e chi la tocca prova allora un fremito d'amore. Dai là tutta la vita, dai là sarà squisita, e sol per me io voglio te, così poter sognare. Dai là, vicino al mio cuore. Io voglio te, così poter sognare, dai là, vicino al mio cuore.
Una cantante leggendaria, la sua vita fu tutta una leggenda. Stiamo parlando di Gilda Mignonette.
Sì, a torto ritenuta una delle tante chantose dei primi anni del secolo, anche se la sua carriera artistica è partita di lì. Ha conquistato proprio l'onore delle locandine dei Café Chantant dei primi anni del secolo, e si chiamava in realtà Giselda Andreatini.
Questa è una curiosità.
Ecco, questa è una curiosità. Mignonette ovviamente era un nome d'arte, credo preso in onore di una vedette francese da lei molto ammirata, se ricordo bene. E esordì a 18 anni come interprete ballerina al Teatro Umberto di Napoli.
Un talento puro, fece anche prosa, teatro di prosa, fu anche attrice.
Con Raffaele Viviani, che è un nome molto, molto importante. Come è importante il suo scopritore in veste di cantante, vale a dire Roberto Ciaramella, che è un nome di autore e di
varietà,
è un, art- artista,
canzoni
sì,
di varietà.
Un artista molto importante per quanto riguarda il varietà di quegli anni.
Aveva anche una compagnia, se non sbaglio, Ciaramella.
E infatti, infatti. E fu lui lo scopritore della mignonette in qualità proprio di cantante. Lei aveva un carattere molto forte, un temperamento molto, molto forte
sanguigno.
E coraggioso. Coraggioso, tant'è che nel 26 accettò una scrittura in America, giovanissima, e debuttò a New York con un successo talmente grande che il pubblico americano, ma degli emigranti ovviamente italiani,
non la volle più lasciare.
Non la volle più lasciare, la proclamò regina degli emigrati. Era partita non solo degli emigrati italiani, tra l'altro, cosa molto importante, perché riuscì a raccogliere intorno a sé, sì, a coinvolgere un po'
tutti.
Ecco, era partita da Napoli, quindi per una tournée che doveva durare 24 mesi, secondo il contratto, e restò in America 29 anni.
Figurarsi.
Per questo che della mignonette poi in Italia di fatto si sono perse le tracce, sono arrivati solamente i suoi dischi. E quello di oggi, in modo particolare...
Fu anche una rivoluzionaria, possiamo dirlo, si ribellò durante la guerra...
Certo, perché quando poi nel 41 scoppiò la guerra, lei era una star in America...
Quando le volevano impedire di una sua rappresentazione, prese la compagnia a sue spese, la portò
in un piccolo teatro
fece... mettendosi contro...
Certo. Lei doveva, credo, esordire con un nuovo spettacolo al Majestic, che è un teatro molto importante americano, e trasferì in un teatrino di periferia anche il pubblico, portando le sue spese, appunto, pur di non rinunciare a questa rappresentazione.
Che chissà perché dava fastidio a qualcuno.
Perché era scoppiata la guerra e comunque lei rappresentava in qualche modo l'Italia fascista all'estero. La canzone che ascoltiamo, A cartolina e Napoli, è praticamente
la sua firma.
Il manifesto della mignonette. Ed è una canzone molto importante, firmata da Buongiovanni e De Luca, quindi due autori napoletani comunque tra i più prolifici di quel periodo. E, vabbè, ne parliamo, magari la ascoltiamo,
certo,
poi
certo.
Diciamo qualche altra nota che
ascoltiamo
riguarda
la canzone.
È arrivata stamattina la cartolina, eravamo tutte in Napoli, mamma no. Thank you.
un personaggio mitico, veramente, quello della la mignonetta. Questa canzone del 27, quindi i primi periodi americani, e si impose come star internazionale proprio interpretando questa cartolina in Napoli.
Sì, è un'incisione imperfetta, purtroppo è così, non ne ho mai sentita una migliore, proprio il disco è inciso così, però si riesce a cogliere tutta la forza, il carattere, questo carattere sanguigno tipicamente partenopeo di questa donna che doveva essere sul palcoscenico una vera tigre. È un ruggito quello della mignonette.
E poi partenopeo, ma anche molto italiano, direi, perché l'ultima parte della sua carriera americana, come dicevamo, è stata fortemente osteggiata per lo scoppio della guerra dalle autorità americane, era stata bandita da ogni programma radiofonico e si è prodigata per tutta la durata delle ostilità ad aiutare i prigionieri di guerra italiani.
Quando capriccio tocchi la fondata, quando sarà la che conosca te, e dimmi quando sono innamorata, che t'hanno conosciuto prima me, i comallata già sono caduta, ma t'ho perduti pure a presto a me.
E a convincere il marito, che era un, credo, un italo-americano, certo Frank Acerno, a tornare in Italia. Decisione che prese corpo poi nel 1953, quando la mignonette aveva 63 anni, 29 trascorsi in America, e purtroppo prese corpo quando la sua salute era fortemente ormai compromessa.
Quindi è leggendario anche il suo ritorno, perché fu un ritorno mancato, perché purtroppo
fu un ritorno mancato.
Lei venne meno proprio sulla nave che la stava riportando in Italia.
Certo, infatti il 22 marzo doveva avvenire lo spettacolo d'addio all'America, che si doveva tenere a Brooklyn, e ci fu un piccolo incidente che fece slittare lo spettacolo al 17 maggio, e la mignonette si presentò su una sedia a rotelle avvolta in un vestito tricolore con il Vesuvio come sfondo, cantando le sue più belle canzoni tra la commozione generale. Si è imbarcata 10 giorni dopo, quindi i primi di giugno, e l'8 giugno si è spenta in mare prima che la nave potesse toccare il porto di Napoli, ed ora si trovano, le sue spoglie sono sepolte nel cimitero di Poggio Reale, che è il cimitero monumentale della città.
L'ascolteremo ancora, avremo modo di poter riascoltare questa grandissima cantante, ma non so, forse è limitativo definirla cantante, che ha avuto questa vita così leggendaria e particolare.
Un film sulla mignonette, no?
Ma credo che esistano degli spezzoni, dei filmati luce, qualcosa ogni tanto, è che purtroppo...
No, ma dicevo gli sceneggiatori che spesso rifanno 8000 volte le storie dei soliti personaggi, mi viene in mente Puccini, insomma, di cui esisteva
imbattermi in questo tipo di polemica, perché ne avrei troppe da dire.
Ecco, vabbè.
C'è troppa gente, troppa cultura dimenticata,
certo.
E troppa attenzione invece per delle cose sciocche, oppure per riproporre personaggi che sono già stati documentati da film o da sceneggiati importanti, in chiave rifatti, in chiave, diciamo, tra virgolette moderna, da attori che non valgono un fico secco.
Ecco.
E questo me lo devi far dire, perché lo voglio proprio dire.
L'abbiamo detto.
Ascoltato Aldo Masseglia in una precedente trasmissione, in gioventù, insieme al Trio Lescano.
Era un quick step, come si suol dire, quindi un brano veloce. Qui invece lo ascoltiamo in una canzone molto più raffinata, molto più delicata.
Vele mi ricorda, tra l'altro, un momento della mia vita particolare, perché la inserì in uno spettacolo teatrale, e a questo spettacolo teatrale partecipavano tutti i ragazzi molto giovani, che si innamorarono di questa canzone, che è del 39, e la cosa mi sorprese non poco. Dovetti fare molte copie per darle, perché ognuno di loro voleva avere una copia di questa canzone, che peraltro è molto, effettivamente molto bella.
E credo che sia un'altra di quelle canzoni, dicevamo prima, microfoni spenti, che caratterizza più di altre proprio un periodo storico particolare, quello 1939, in cui la guerra non era ancora scoppiata, ma purtroppo di lì a poco il mondo sarebbe caduto in un baratro veramente incredibile che sarebbe poi durato per anni. E sono quelle canzoni che hanno caratterizzato più di altre, riescono a creare un'atmosfera particolare di quel periodo. Possiamo aggiungere che fa parte della seconda parte, possiamo dire, della carriera di Aldo Masseglia, passato alla Parlophone e quindi tra i cantanti della radio italiana, è accompagnato da una delle orchestre storiche dell'EIAR, quella diretta dal grande Pippo Barzizza, che qui si trova in un arrangiamento un po' particolare, molto melodico, raffinato, un melodico. Ma direi veramente particolarmente raffinato. L'ascoltiamo.
La canzone si avvale di un testo, tra l'altro, molto, molto delicato e molto poetico.
Vele sull'azzurro del mare passan come i sogni d'amore, e ciascuna poi pian pian scomparirà, come fece un dì la mia felicità. Vele voi sembrate nel sole, tutte d'un perfetto candore, e la purma parve un dì d'un candor che poi svanì, come una vela sul mare. Presso questo mar io conobbi un dì tanta felicità. Or vorrei scordar il mio ben d'allor che mai più ritornerà. Ma poi vedo ancora all'orizzonte qualche bianca vela che m'appare, e in quella vision qualche cosa c'è che mi ricorda te. E la purma parve un dì d'un candor che poi svanì, come una vela sul mare.
Purtroppo di Masseglia non abbiamo una grande discografia. Vi preghiamo, anzi preghiamo i collezionisti che ci ascoltano, che seguono il nostro sito, di, se hanno materiale discografico a disposizione di Aldo Masseglia, di fornircelo, perché è molto importante. E comunque è una voce molto interessante ed è una voce, una delle più belle voci di quel periodo, secondo me.
E io posso anticipare che sono riuscito a scovare un disco, un duetto di Aldo Masseglia con Meme Bianchi, che risale al periodo Odeon, quindi precedente.
E allora l'abbiamo promesso, lo dobbiamo
trasmettere. L'abbiamo promesso, ve lo facciamo ascoltare, perché è veramente gustoso e sono due voci tipiche, particolari, che si fondono insieme meravigliosamente.
D'amor muore del cuore senza calor, mentre la fiamma cerco in vano far divampare, il clima si comincia a raffreddare. Anno questo non va, parlo ma tu pensi a chissà, sento che
non è così, un tal romanzo no, io più non leggerò.
Appuntamento invece lo chiudiamo qui, direi, invitandovi a scriverci ancora una volta per comunicarci anche tutte le eventuali inesattezze o precisazioni che volete fare a questi nostri momenti. Il discobolo @gmail.com è il nostro indirizzo di posta elettronica. Da parte di Massimo Baldino
e di Sandro Alba,
alla prossima, ciao.